Bene, miei cari, con questa immagine ho voluto dimostrare quanto facile in realtà il nostro occhio può essere illuso. Il nostro occhio può essere illuso facilmente. Penso che abbiamo anche già sentito parlare del miraggio, no? Fatamorgana, che sarebbe una illusione che si crea nei deserti a causa dell'alta temperatura, tutto ad un tratto si vede in mezzo al deserto acqua, che però dopo essersi avvicinati riesce a capire che è stata una illusione, vero? Un miraggio, ecco, una illusione. Cioè, hai visto qualcosa che in realtà non esiste, non c'è. E quindi vediamo e dobbiamo ammettere che l'occhio non sempre è in grado a discernere bene. L'occhio non sempre ragiona bene, diciamo così. E mi pare, penso spesso è ancora peggio, non solo l'occhio subisce delle illusioni nella nostra vita, la cosa più tragica invece è per l'essere umano quello di essere illusi nella mente. Nella mente. Siamo sinceri, quante volte abbiamo pensato di aver deciso bene per poi in secondo tempo renderci conto di esserci sbagliati. Abbiamo deciso, sì, quella è la cosa più giusta che posso fare. Ci siamo illusi, abbiamo subito una illusione. Solo perché abbiamo dato retta a quello che ci è stato detto, o forse perché abbiamo dato retta a quello che ci è stato insegnato, quello che i nostri genitori ci hanno inculcato. O magari siamo stati avvertiti, ma non abbiamo voluto dare ascolto. E quindi ci siamo autoillusi, possiamo dire così. Il messaggio di questo pomeriggio, che tratteremo con il titolo Il cristiano vero, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nei regni dei cieli, ci farà capire che la probabilità di illuderci pensando di appartenere a Dio e non riescere a riconoscere di non appartenere a Dio è alta. Cioè la probabilità di non riconoscere che in realtà non apparteniamo a Dio è alta. Ecco perché in Matteo 7, 21 a 23, il testo che oggi leggeremo, Gesù dice queste parole. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nei regni dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Voglio elencare tre punti principali. Primo punto, non illuderti. Non illuderti, facilmente da poterlo memorizzare. Non illuderti. Secondo punto, riconoscere per fare la volontà del Padre. E terzo punto, vive una vita nella volontà del Padre. Ok? Entriamo nel primo punto. Magari viviamo in un mondo che è pieno di illusioni. C'è qualcuno che non è d'accordo? Già da bambini ci vengono insegnate cose che non sono vere. Per via della TV o anche altre modi, la radio, spesso otteniamo delle informazioni fuori della realtà, non vere. Un esempio che ci tengo a riportarlo alla nostra memoria è l'affermazione del Papa nel 2024, quando disse: visto che Dio è il Dio di tutti, tutti siamo figli di Dio. Non è vero, non è vero. Prendo questo esempio giusto per dimostrarvi che addirittura i capi religiosi ci illudono, non mantenendosi agli insegnamenti biblici. E vi confermo questo con i testi biblici, leggendo in Giovanni 1, verso 12. Qui la Bibbia ci insegna e dice: ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Quindi vediamo che c'è una vera e propria differenza tra l'affermazione del Papa e le parole della Bibbia. La Bibbia chiaramente ci insegna che bisogna ottenere il diritto per diventare figli di Dio. Tu hai bisogno di ottenere il diritto, non in automatico con la tua nascita sei un figlio, sei una creatura di Dio, ma non sei un figlio di Dio. Non illudiamoci. E questo diritto, miei cari, lo otteniamo solo per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo è quello che la Bibbia ci insegna. Non è la Chiesa cattolica che ti salverà. Non sarà il Papa, non saranno le religioni che ci salveranno, ovvero che ci faranno diventare figli di Dio. Non sarà il buddismo, non sarà il Corano o qualsiasi altra parola. Perché sono così diretto, miei cari? Perché io voglio dirvi la verità, non vi voglio illudere, e anche voi stessi non dovete illudervi. Matteo 7,21, leggiamo che Gesù disse: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nei regni dei cieli. E nel contesto vediamo che Gesù indirizza queste parole a delle guide religiosi. Matteo 7,15, vediamo che Gesù ci avverte dicendo: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Miei cari, in questo mondo siamo circondati dai lupi rapaci. Siamo circondati, che si travestono però da pecore, dicendo: Signore, Signore. Quante religioni dicono Signore, Signore? E quindi, visto che viviamo in un mondo del genere, dobbiamo stare attenti alle nostre anime, miei cari, come stiamo attenti ai nostri figli. Noi amiamo i nostri figli perché sono il nostro sangue, giusto? Ma ti posso dire una cosa? Che tuo figlio, quando tu morirai, quando te ne andrai, non te lo porterai. L'unica cosa che tu ti porti è la tua anima. E lì vedrai se hai preso la scelta giusta o ti sei sbagliato o se ti sei illuso. Ma lì non potrai più cambiare niente. Solo qui, oggi, nessuno di noi lascerebbe il proprio figlio vicino a un lupo, no? C'è qualcuno qui dentro? Abbiamo pregato per voi, per un figlio, e abbiamo anche sofferto, vero? O no? Cioè, come chiesa possiamo dire che abbiamo sofferto? Io veramente, quando me l'hanno detto, sono gioito. Vedete quanto è importante un figlio per la nostra vita, un figlio che Dio ci dona qui su questa terra. Ma Dio ti ha dato anche un'anima, e quest'anima non smetterà di vivere qua. Vivrà anche dopo la morte. E la domanda è: cosa ne fai della tua anima? Purtroppo succede che veniamo illusi e non riconosciamo che in realtà la pecora della quale ci fidiamo è un lupo, e gli stiamo vicino. A questo punto sorge la domanda: può essere che per via di insegnamenti religiosi dai tuoi padri stai seguendo un lupo che cerca di ingannarti? Può essere? Stai vivendo nella illusione totale, pensando di essere un figlio, una figlia di Dio, mentre in realtà non lo sei? Forse ti dici: ma sì, vabbè, ma io non sono una persona cattiva, sono una persona brava. Io aiuto a chi ha bisogno. Non ho fatto male a nessuno. E in più credo in Dio. E questo è il tuo ragionamento? Allora voglio dirti un'altra verità che la Bibbia ci dice. Giacomo 2, verso 19. Leggiamo: tu credi che c'è un solo Dio, giusto? Tu credi che c'è solo un Dio e fai bene. I demoni, anche i demoni lo credono e tremano. Allora il fatto di credere in Dio non significa di essere salvati. Anche i demoni credono e tremano. Magari le nostre opere umane non sono dei segni che dimostrano una vera e propria appartenenza a Dio. Non ti puoi basare su quello che tu fai. Nel testo base, Matteo 7, 22 e 23, infatti Gesù disse: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Queste persone di cui Gesù parla qui sono persone che dichiarano di aver fatto delle opere buone, di aver vissuto una vita buona qua, di aver servito, di aver cacciato demoni, di aver fatto tante opere, profetizzato. Ma Gesù dice: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Vedete come possiamo illuderci. Ma qui nel testo vediamo che in realtà hanno vissuto una vita nella illusione, questi qua, nella illusione, pensando che le loro opere sarebbero state la chiave per entrare nel regno dei cieli. E se tu oggi qua, sei qua, ti posso dire: non è così. Non pensare che le tue opere ti salveranno. Le tue opere non ti salveranno. La chiave per entrare nel regno dei cieli non sono le tue opere. Mio caro, mia cara, voglio invitarti ad abbandonare l'illusione nella quale stai vivendo per vivere una vita nella verità che ti porterà veramente nel regno dei cieli. Oggi tu, visto che stai ascoltando la verità, ora, dopo il culto o anche mentre, puoi prendere la decisione di abbandonare l'illusione nella quale stai vivendo per vivere una vita nella verità. Gesù ci rivela la vera chiave, la vera strada che ci porta nei cieli. E in Matteo 7,21 leggiamo ancora: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. E adesso viene la parte importante: ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Allora, non chiunque entra nel regno dei cieli, non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. E qui subentriamo nel secondo punto: riconoscere per fare la volontà del Padre. La Bibbia è chiara per quanto riguarda la risposta sulla domanda di come entrare nel regno dei cieli. Bisogna fare la volontà del Padre, dice la Bibbia, vero? E per fare la volontà del Padre però bisogna capire, ovvero conoscere la volontà del Padre. Giovanni 6,40 leggiamo che Gesù disse: poiché questa è la volontà del Padre mio. Allora Gesù rivela la volontà del Padre e fa capire chiaramente quale è la volontà del Padre, e dice: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Mi cari, l'unica vera strada che ci dà la garanzia di una vera salvezza e di entrare nel paradiso è Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica garanzia. Ma siccome questo segreto va contro il piano di Satana, ci illude presentandoci religioni, presentandoci la teoria Big Bang, presentandoci la teoria di Charles Darwin, che dice che veniamo dalle scimmie. Noi ridiamo, ma il mondo ci crede. E forse tu oggi anche credi queste cose. Sono delle illusioni. E non so quante teorie esistono ancora. Ma vi posso dire una cosa: nessuna di esse ha delle fondamenta per poterci dare delle certezze, ovvero sicurezze di queste affermazioni. Nessuna di queste ha delle fondamenta, nessuna. Invece, per quanto riguarda la Bibbia, vi faccio adesso alcuni esempi. Sappiamo oggi che si sono adempiuti più di 3.268 profezie, se non mi sbaglio. Si sono adempiuti. Nel 1947 è stato trovato il rotolo di Qumran. Conoscete questo rotolo? Che è stato datato 200 avanti Cristo, che contiene il libro di Isaia intero, completamente intero, lungo 7 metri. E guarda caso, non hanno trovato differenza tra il testo che hanno trovato 2000 anni fa e il nostro testo che abbiamo oggi qua. È completamente, uno per uno, uguale. Un rotolo più di 2000 anni. La Bibbia è vera, non è stata cambiata, non è stata falsificata. E in più abbiamo degli autori non cristiani che hanno vissuto nei tempi di Gesù, che ci raccontano di Gesù. Non cristiani, quindi non avrebbero nessun vantaggio di parlare di Gesù Cristo. Andrebbe contro la loro propria carne. Per esempio Flavius Josephus, sì, giusto, vero? Flavius, sì, conosciuto. Giuseppe Flavius, sì. Vi voglio leggere un brano che lui ha scritto. Sì, contemporanea, cioè nella stessa epoca, cioè nato, non so, cioè vicino all'incirca alla nascita di Gesù, un po' dopo. Sì. Guardate cosa ha scritto, In quel periodo visse Gesù, un uomo saggio, se così si può dire, un uomo, compì azioni incredibili e fu maestro di tutte le persone che accoglievano volentieri la verità. Atterrò a sé molti giudei e anche molti gentili. Era il Cristo, e sebbene Pilato lo abbia condannato a morte sulla croce su istigazioni dei nobili della nostra nazione, i suoi ex seguaci non gli furono infedeli. Infatti, egli apparve loro di nuovo vivo il terzo giorno, proprio come i profeti inviati da Dio avevano predetto. Questo e mille altre cose meravigliose su di lui. E ancora oggi il popolo dei cristiani che si richiamano a lui continua a esistere. Come può un non cristiano dire queste cose di Gesù? Se non perché Gesù ha vissuto veramente e ha esistito veramente. E se non veramente è reale la Bibbia che ci racconta della morte e della sua risurrezione. Miei cari, chi ha Cristo nella sua vita ha veramente, ma veramente trovato la via, la verità e la vita. In Giovanni 14, verso 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ditemi una cosa, quale religione troviamo o sentiamo dire di una persona di dire di se stesso di essere la via, di dire di se stesso di essere la vita, di dire di se stesso di essere la verità? Chi? Non c'è nessuna religione. E anche la nostra non è una religione. Noi crediamo in Gesù, perché Lui è verità. E Lui non ti inganna. Lui vuole portarti alla verità. In Giovanni 1, prima Giovanni 2, 23, scusate, leggiamo e ascoltate bene, miei cari, perché dice: chiunque nega il Figlio, cioè chiunque nega Gesù Cristo, non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Vediamo, miei cari, che tutta la verità si gira per la persona di Gesù Cristo. Non c'è un'altra via. Certo che possiamo illuderci e ci possiamo incamminare in altre vie. È possibile, sì, però non ti porteranno lì dove vuoi andare. nel regno dei cieli. Si gira tutto intorno alla persona di Gesù Cristo, colui che è morto sulla croce 2000 anni fa, portando, sapete cosa? I tuoi e i miei peccati. Riconosci la volontà del Padre e non vivere più nella illusione. Riconosci Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Riconosci il Figlio di Dio come il tuo personale salvatore e quel giorno Gesù non ti dirà allontanatevi da me, malfattori, non ti ho conosciuto. Ammettiamo che oggi fosse l'ultimo giorno della tua vita. Arrivi appena appena a casa, hai ascoltato il messaggio e non hai fatto questo passo. E Dio ti prende però. Forse possiamo dire ok, perché non capiamo cosa significa vivere un'eternità nel fuoco. Mettete un attimo il dito sui fornelli, un attimo. Chi lo lascerebbe per un'ora? Chi lo lascerebbe per mezz'ora? Chi lo lascerebbe per 20 minuti? Per 10 minuti? Vi abitate mea? Per 5 minuti? Vabbè, un minuto? C'è qualcuno? No. Magari vuoi veramente, vogliamo veramente trascorrere l'eternità nel fuoco? L'eternità, cioè non c'è ritorno. Non c'è ritorno, eterno, eternamente. Magari tutti noi, se vogliamo o no, un giorno saremo davanti alla sua presenza. Su questo non c'è dubbio, perché sono già andati delle care persone nella nostra vita. Abbiamo visto come se ne sono andati. E siamo anche sicuri che noi ce ne andremo. C'è qualcuno che dubita su questo? Siamo d'accordo se diciamo che prima o poi lasceremo questa terra? Sì. Ma la domanda sarà se Gesù ci respingerà dicendo io non ti ho conosciuto. Però questa cosa qua la puoi solo chiarire qui, su questa terra. Quando sei lì è troppo tardi, perché Gesù oggi ti ha parlato. Prima di proseguire questo messaggio voglio pregare. E se tu oggi vuoi fare la volontà del Padre e riconoscere Gesù come persona salvatore, voglio invitarti a ripetere le mie parole facendoli tue, rivolgendoti al Signore. Vogliamo un attimo alzarci, ok? Signore, voglio ringraziarti per questo oggi. Ti ringrazio che hai parlato al mio cuore. Non voglio più vivere nella illusione che il mondo ci offre e quindi ti chiedo perdono per i miei peccati commessi. Oggi voglio fare la tua volontà e accettare Gesù Cristo come persona salvatore della mia vita. Amen. Possiamo prendere posto. In Romani 10 verso 9 leggiamo: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Se oggi hai fatto questa preghiera tua, allora sei una persona salvata, perché hai accettato Gesù come persona salvatore. Se non l'hai fatto, c'è ancora la possibilità, prima di andartene, di venire a me o anche a Giuliano, e possiamo anche farla un'altra volta a parte. Terzo punto, vive nella volontà del Padre. Ora, se hai veramente confessato Gesù come persona salvatore, se credi con il cuore che Gesù è risuscitato dai morti, hai ottenuto la salvezza della tua vita. Hai accesso nel regno dei cieli. Gesù non ti respingerà più. È così facile accettare Gesù. Non devi compiere niente, tutto quello che devi fare è farlo entrare nella tua vita. Seconda Corinzi 5, verso 17, leggiamo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Voglio dirti una cosa. Nel momento in cui tu confessi Gesù come tuo personale salvatore, Gesù si dimentica di tutto il tuo passato. Perché il suo sangue ti ha lavato, ti ha purificato. E sei davanti a Dio puro, riconciliato. E allora ottieni la chiave per entrare nel regno dei cieli. Sei diventata una nuova creatura, dice la Bibbia. Ora, miei cari, e mi voglio anche rivolgere ai miei fratelli che vengono qui in chiesa, i fratelli che da un tempo che hanno accettato Gesù nella propria vita, Paolo dice che siamo diventati delle nuove creature. Siamo diventati delle nuove creature. Ciò significa che c'è stato un cambiamento nella nostra vita, vero? Vi ricordo di Paolo, incontrando Gesù, fece l'esperienza di un cambiamento totale nella sua vita. Da perseguitore della Chiesa diventò un perseguitato. Da uno che odia è diventato uno che ama. È diventato uno che vuole fare la volontà del Padre. Da uno che non perdona è diventato uno che perdona. Vedete come Dio può cambiare il cuore dell'uomo? Dio perseguitava. Se noi avessimo vissuto all'epoca, noi saremmo stati perseguitati da Paolo. E oggi, dopo 2000 anni, leggiamo le lettere di Paolo, perché Gesù ha cambiato completamente la vita di Paolo. È stato inondato con l'amore di Cristo e quindi cambiato. Mi cari, cosa voglio dire? Voglio arrivare al dunque di questo messaggio. Se abbiamo veramente accettato Cristo, se siamo diventati veramente delle nuove creature, allora viviamo anche della volontà del Padre. Dobbiamo vivere anche nella volontà del Padre. Gesù, parlando di questi lupi rapaci, Matteo 7, 16 a 20, dice: le riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva delle spine o fiche dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo farà frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Magari può un albero di mela portare un fico? Il frutto del fico? No. Può un credente, un figlio di Dio, portare un frutto, il frutto del mondo, vivere secondo come il mondo vive, come un non credente vive? No, perché Gesù cambia e ci fa delle nuove creature. In Matteo 12, verso 33, leggiamo ancora: o fate l'albero buono, è buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, è cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si riconosce l'albero. Cari amici, cari fratelli, la Bibbia ci insegna che la nostra fede può essere verificata. La nostra fede può essere e deve essere verificata. E oggi voglio metterti nel cuore di verificare la tua fede. Non importa se è già da 20 anni che vieni in chiesa oppure se è da poco che frequenti, non importa. Vi voglio fare un esempio. Chi ha mai chiesto soldi alla banca? Qualcuno ha comprato casa, qualcuno ha comprato macchina, sicuramente ci sono alcuni che hanno chiesto soldi in banca e sappiamo che le banche, dopo aver ricevuto la nostra richiesta, per essere sicuri della tua identità, richiedono una verificazione della tua identità, giusto? Allora, il minimo che dobbiamo mandarli non è solo il passaporto, ci spogliano. Almeno io ho fatto questa esperienza. Vogliono veramente sapere chi sei. Non basta dire io sono Giuseppe Stagno della via che abito a Francoforte. No, devi identificarti. E con la fede, miei cari, non è diverso. La nostra fede viene verificata e la possiamo verificare con il frutto che porteremo alla sua stagione. Ecco, Marco, puoi mettere, o Tony, potete mettere la foto dell'invito che vi ho mandato. Forse riconoscete adesso l'albero che è proprio in fondo. E questo albero se buono, porterà il suo frutto. Se tu sei un credente, allora sarai un albero che porterà il frutto alla sua stagione. Se non lo sei, non porterà mai frutti. Se abbiamo veramente sperimentato la nuova nascita in Gesù Cristo, portiamo frutti. E qui sono sincero e sinceramente anche un po' preoccupato, devo dire. Sono un po' preoccupato perché purtroppo vedo tante volte situazioni in cui manca il perdono, per esempio. Manca il perdono. Vedo delle situazioni dove manca l'amore. Vedo delle situazioni dove c'è ancora rancore nei nostri cuori. Mi cari, vi chiedo, siamo sicuri che viviamo nella volontà del Padre e che non ci illudiamo? Adesso parlo anche alla Chiesa. Nel Vangelo di Giovanni 15, verso 5, Gesù dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». Allora, se noi dimoriamo, allora Gesù dice: «Io sono la vite e voi siete i tralci». Allora, il traccio è attaccato alla vite. E se cade a terra, cosa succede? Muore, è marcio. Ma se è attaccato alla vite, porterà frutto. E Gesù dice proprio questo. In Galati 5, 22, leggiamo del frutto che noi dovremmo portare per mezzo dello Spirito. Sono alcuni punti dove vediamo il frutto dello Spirito Santo, se abita veramente in noi. Galati 5, 22, Paolo dice: «Il frutto dello Spirito invece è amore, pazienza», ecco Marco perché abbiamo avuto pazienza con te oggi, allora amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Si manifestano questi punti nella nostra vita? O non si vedono? Mi cari, se non si vedono mi chiedo perché. Perché se noi dichiariamo di essere figli di Dio, non possono mancare questi. Non dico di non poterci sbagliare, perché anche erriamo, siamo esseri umani. Però sapete cosa succede quando ci sbagliamo? Chiediamo perdono. E l'altra parte però è anche, deve perdonare. Yeah? Allora ci sbagliamo, certo, erriamo. Ma il perdono deve fare parte della nostra vita, come tutti gli altri punti che ho elencato. Magari per verificare la mia fede mi sono chiesto: è possibile essere un figlio di Dio e non perdonare mio fratello? È possibile essere un figlio di Dio e non amare mio fratello? Ovvero non cercare la comunione con il mio fratello? Io su tante domande non ho delle risposte. Ma so che nella prima lettera di Giovanni leggo queste parole. E sono delle parole che anche voi potete leggerli nella vostra Bibbia. Prima Giovanni, giusto. Verso capitolo 1, verso 7. Ma se camminiamo nella luce, allora, coloro che si dichiarano adesso figli di Dio, camminano nella luce. E se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, cioè chi? Gesù stesso è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Non sei tu a purificare il peccato del tuo partner, del tuo fratello e di tua sorella. È Gesù che ci purifica. Il nostro è quello di rimanere nella comunione. Praticando quello che abbiamo letto in Galati 5, no? Perdonandoci, amandoci, eccetera, così via. In seconda Giovanni 1, no, prima Giovanni 2, ecco, 9 a 11, leggiamo: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Possiamo illuderci, miei cari, venendo qui in chiesa anni per anni per anni pensando di essere figli di Dio e poi, il primo colpo, non perdoniamo il nostro fratello. Ti stai illudendo. Sei cieco. Non hai capito. Vive nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre lo hanno accecato i suoi occhi. Voglio leggervi in Matteo 18, 21 a 35, è un passaggio un po' lungo, però non volevo toglierlo dalla predicazione di oggi, perché forse lo farà ancora più chiaro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Bella domanda, vero? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello che non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto che aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Gli condonò il debito a questo qua. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avessi pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Miei cari, accettando Gesù, noi vogliamo ricevere il perdono dei nostri peccati. Ma è impossibile che vogliamo ricevere perdono e non perdoniamo. Se questo si realizza nella nostra vita, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Hai voglia di venire qui in questa chiesa? Hai voglia di fare preghiere? Hai voglia di cantare? Hai voglia di... C'è qualcosa che non va. Non dico io questo, è la Bibbia che ce lo dimostra ed è chiara. Se vogliamo ricevere perdono del nostro Signore, dobbiamo anche saper perdonare. Il messaggio di questo pomeriggio ci deve spingere, così spero, a capire 3 punti. Non illuderti, ovvero non ingannarti pensando che basta essere una brava persona per poter entrare nei regni dei cieli. Secondo, riconosce la volontà del Padre per ottenere l'accesso nel regno dei cieli, facendo la volontà del Padre, accettando Gesù Cristo come persona salvatore. E 3° punto, vive. Se tu hai accettato Gesù, vive nella volontà del Padre, verificando se la tua fede è vera, per mezzo del frutto dello Spirito Santo. Il vero cristiano lo si riconosce dal frutto che porterà nella sua vita. Che Dio possa benedirci nel nome di Gesù Cristo. Amen.